Fu a partire da quel momento della serata che Paul cominciò a sentirsi a disagio, pensando ai suoi 8.000 euro al mese. Non era uno stipendio anomalo, considerato il suo percorso universitario e professionale, ma cominciò comunque a sentirsi a disagio. Aveva scelto un lavoro e una moglie che lo rendevano infelice. Ma aveva davvero scelto, poi? La moglie sì, sicuramente, in parte. E anche il lavoro, in parte, sicuramente. Ma almeno non aveva problemi di soldi. In fondo, lui e Cecile avevano imboccato strade diametralmente opposte. E anche i loro destini, con quel triste determinismo che caratterizza in genere il destino, erano diametralmente opposti. Sul piano professionale, a dire il vero, le cose non andavano poi tanto male da quando aveva incontrato Bruno. Bruno era stato un caso fortunato, l'unico caso fortunato della sua vita. Tutto il resto lo aveva conquistato con la competizione e la lotta. Aveva lottato per conquistare Prudence? Forse sì. Faceva fatica a ricordarsene. Sembrava così strano adesso. «E le tue figlie? Non hai problemi a pagare i loro studi?» Per qualche oscura ragione, l'argomento delle nipoti gli pareva più facile, meno carico di implicazioni drammatiche, semplicemente perché erano più giovani, forse. Deborah non aveva voluto studiare, lo informò sua sorella. Era un po' come sua madre. Non era intellettuale, come diceva spesso. Faceva lavoretti vari, di solito come cameriera. Al momento lavorava in una pizzeria. Erano sempre contratti a tempo determinato, ma comunque andava bene. Era dinamica e sorridente, apprezzata sia dalla clientela che dai datori di lavoro. Non aveva mai difficoltà a trovare qualcosa. Per Annelise era diverso. Lei stava per iniziare un dottorato alla Sorbona, sugli scrittori decadenti francesi, in particolare Elémir Bourges e Hugues Rebel. Cecile lo disse con uno strano orgoglio, anche se era chiaro che non sapeva niente di quegli autori. È bizzarro questo orgoglio che i genitori provano pensando agli studi dei figli, rifletté Paul tra sé e sé, anche e soprattutto quando non ci capiscono niente. È un gran bel sentimento umano. Tra l'altro, Annelise studiava la Sorbona, la più prestigiosa di tutte le facoltà di lettere. Questo Cecile lo sapeva. A loro Annelise non chiedeva nulla. Si rifiutava di farsi aiutare economicamente. Eppure gli affitti erano cari a Parigi. Ma aveva trovato un lavoro in una casa editrice. Era autonoma da quel punto di vista. Sua nipote era a Parigi da 6 anni e non si erano visti una sola volta, si rese conto Paul all'improvviso. Era colpa sua, esclusivamente sua. Toccava a lui contattarla, era ovvio. D'altro canto, però, dove avrebbero potuto incontrarsi? A casa non era facile, visti i suoi rapporti con Prudence. È l'inconveniente delle coppie che si sciolgono. Ci si vergogna di mostrare lo spettacolo pietoso e banale della propria discordia e così, poco per volta, diventa impossibile ricevere chiunque e ogni forma di relazione sociale scompare. Avevano ciascuno la propria stanza e il proprio bagno. La zona giorno, con la sua grande vetrata che dava sul parco, era diventata progressivamente una no man's land, un terreno neutrale, deserto e abbandonato. L'unica stanza che ancora condividevano era la cucina. L'ultimo mobile che avevano in comune, il frigorifero. Come spiegare tutto questo ad Annelise? Quando il cameriere servì il dessert, non avevano ancora portato via il suo trancio di scrai norvegese semisalato. Una piccola mancanza in un servizio che era stato, fino a quel momento, impeccabile. Paul non cercò di minimizzare l'errore. Accolse le scuse del cameriere con il sorriso semi-indulgente dell'uomo ricco. L'uomo ricco che perdona, ma che perdona solo per questa volta. Come aveva sperato, l'accenno alle figlie di Cecile aveva notevolmente alleggerito il clima. I giovani, in fondo, non hanno mai dei veri problemi, dei problemi gravi. Ci si immagina sempre che per i giovani le cose finiranno prima o poi per aggiustarsi. Mentre nel caso di un uomo di 50 anni che si ritrova disoccupato, nessuno crede davvero che abbia ancora delle possibilità di trovare un nuovo lavoro. Nonostante ciò, si finge di crederci. I consulenti dell'agenzia di collocamento sono capaci di pregevoli imitazioni di ottimismo. Sono pagati per questo. Probabilmente seguono dei corsi di teatro o addirittura dei laboratori di clownerie. Negli ultimi anni la presa in carico psicologica dei disoccupati era molto migliorata. Il tasso di disoccupazione in sé non era sceso. Quello era uno degli unici veri fallimenti di Bruno come ministro. Era riuscito solo a stabilizzarlo. Eppure quella francese era tornata ad essere un'economia forte e di esportazione, ma il livello di produttività del lavoro era cresciuto in maniera allucinante. Gli impieghi non qualificati erano quasi del tutto scomparsi. «Vuoi venire a Saint-Joseph con me domani?» gli chiese Cécile, interrompendo le sue meditazioni senza grande costrutto. Comunque sia, non poteva far nulla né per la disoccupazione in Francia né per il futuro della sua coppia e nemmeno per il coma del padre. «Che cosa posso fare?» Non era Kant a porre la domanda da qualche parte. No, forse era «Che cosa devo fare?» Non lo sapeva più. Era una domanda diversa, o forse no. Saint-Joseph-en-Beaujolais era la sua vera casa d'infanzia. Suo padre ci veniva ogni fine settimana e ci passavano anche tutte le vacanze. «Andarci senza papà credo sia un po' presto per me», rispose. Ecco, adesso si metteva a dire pure lui «papà». Probabilmente è piacevole, in fondo, ripiombare nell'infanzia. Forse è questo in realtà che tutti vogliono. Cécile annuì, disse che capiva, ma in realtà non capiva affatto. Il problema di fondo era che lui, in quel momento, non sopportava più la presenza di Madeleine, da cui scaturiva un mare di sofferenza bruciante, intollerabile. Ci voleva perlomeno un Dio per accogliere tutta quella sofferenza. Non era nemmeno certo che Madeleine credesse in Dio nel senso cattolico della parola. Doveva credere in una potenza organizzatrice capace di indirizzare o spezzare le vite degli uomini. Qualcosa di non molto rassicurante, in fondo. Più vicino alla tragedia greca che al messaggio del Vangelo. A ogni modo credeva in Cécile. Doveva vedere in lei una sorta di iniziata che, con le sue preghiere, era in grado di influenzare il volere della divinità. E la cosa più sorprendente era che anche lui cominciava a vedere sua sorella un po' alla stessa maniera. E suo padre, che giaceva in un letto d'ospedale a poche centinaia di metri da lì, sull'altra sponda del fiume, a cosa poteva pensare in quel momento? I pazienti in stato di coma non hanno più l'alternanza sonnoveglia, ma fanno ancora dei sogni? Nessuno lo sapeva davvero. E tutti i medici che avrebbe incontrato glielo avrebbero confermato. Il loro era un continente mentale inaccessibile. Cécile interruppe di nuovo il corso delle sue riflessioni, che si susseguivano in modo sempre più sconnesso. «Domani prendo il treno delle 17:12. Così dovrebbero restarmi tre quarti d'ora per raggiungere la Gare du Nord. Ti va di partire insieme?» Era una domanda. Anzi, due. Sì, tra la Gare de Lyon e la Gare du Nord, tre quarti d'ora potevano bastare. Sarebbe partito con lei, sì. Nell'attesa, sarebbe andato a Zonzo per Lione. Gli sembrava di ricordare che si poteva andare tranquillamente a Zonzo a Lione, lungo la Saona o da qualche altra parte.